per presentare un corteo che si terrà domenica 27 febbraio in Sardegna. Abbiamo in linea un compagno appunto del collettivo Sardinia Resti. Pronto, ci senti?
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Ciao, benvenuto sulle libere frequenze. Allora, andiamo appunto per parlare di questo corteo. Dobbiamo fare un passo indietro che mai come in questi tempi è sulla bocca di tutti, perché infatti l'aumento vertiginoso delle bollette ha messo sul piano politico, ma anche sulle tasche di tutti, insomma, il problema energetico, del fabbisogno energetico e dei suoi sviluppi. Ci hanno raccontato che l'energia green avrebbe sicuramente svoltato, saremmo stati autosufficienti, sarebbe stato tutto pulito, e invece naturalmente, come ci aspettavamo, hanno messo pure un ministero apposito, non è cambiato assolutamente, se non che alle vecchie energie fossili si sono aggiunte anche quelle appunto cosiddette green, diciamo da fonti rinnovabili, anche se poi la struttura e la creazione appunto di paleoliche, pannelli solari, turbine sottomarine hanno un impatto certo che non si potrebbe definire sostenibile. E appunto su questi investimenti, su queste nuove forme di produzione energetica, la Sardegna è diciamo al centro di un piano sicuramente speculativo, sicuramente di stampo, ahimè, coloniale, come purtroppo è accaduto spesso nella storia dell'isola. Quindi se ci vuoi un po' raccontare di questi progetti e un po' in particolare il progetto sia del parco eolico, ma poi non solo, perché l'energia va trasportata e quindi pure dei cavi sottomarini che appunto collegano invisibilmente la Sardegna all'Italia, facendo dei giri oltretutto un po' particolari.
Sì, allora, hai detto bene, le forme di energia, diciamo quelle vecchie ormai, quelle antiche, quelle nere del carbone, quello che doveva essere il cosiddetto phase out, ovvero lo spegnimento delle grandi centrali a carbone, che in Sardegna sono due principali, di proprietà dell'Enel. Deve essere nel 2025 è stato spostato a un phase down, addirittura, quindi non uno spegnimento ma una riduzione nel 2028, queste due centrali assieme poi alla più grande raffineria di petrolio del Mediterraneo sono dei mostri industriali in Sardegna, che hanno un ricatto lavorativo veramente estremo, e a queste forme di energia fossile si vanno ad aggiungere, quindi altro che transizione e sostituzione, per chi ci credesse ancora, le forme di energia verde. L'energia green, appunto quella rinnovabile, quindi sotto forma di paleoliche, parchi fotovoltaici, parchi eoliche sia sulla terra ma anche offshore, chiaramente, perché i progetti offshore sono quelli che più vanno. Adesso il primo in Italia è stato fuori tanto, e anche qua ce ne sono bei progetti pronti, e stanno letteralmente invadendo l'isola. Abbiamo più di 100 progetti, 110 se non ricordo male, progetti in fase di valutazione di impatto ambientale, che noi abbiamo fatto un lavoro di mappatura e monitoraggio, abbiamo fatto uscire adesso un opuscolo che si chiama Chi specula sul vento raccoglie a tempesta, inaugurando un'opposizione a quello che sta arrivando, dove c'è proprio una cartina, e vediamo che diciamo che sul territorio sardo i progetti di fonti rinnovabili si spargono in maniera abbastanza omogenea, con paleoliche soprattutto sui monti e sulle coste dei territori più poveri, e fotovoltaico in alcune zone industriali che certo sono un po', cioè i brownfields sono un po' i territori che ormai sono un po' persi, diciamo, però in molti territori in realtà agricoli. che verranno espropriati in nome della pubblica utilità e faranno dei campi fotovoltaici enormi, cioè centinaia di ettari di campi fotovoltaici.
Ecco, secondo me questo è un po' il paradigma appunto di come viene impostato un po' lo sfruttamento energetico. Da un lato c'è l'inquinamento selvaggio appunto del turismo pesante che appunto tra virgolette invade le coste della Sardegna in tutta l'estate, ma più o meno anche tutto l'anno, dei luoghi che devono essere belli da cartolina, paradisiaci, mentre c'è tutto un entroterra completamente sventrato, completamente abbandonato, che diventa un laboratorio energetico, o meglio quello che voi avete definito una colonia energetica, appunto questi luoghi dove il turista non va e dove appunto i sardi vengono, se non cacciati, vengono insomma a contatto con varie nocività.
Sì, ma infatti poi in realtà il termine colonia energetica possiamo non è che noi averlo coniato, ma sono addirittura a pensare un giornalista sardo che è l'ex presidente della regione dei primi anni 2000, che è un personaggio di dimensioni, non parliamo ovviamente, però cioè, se anche i piani così alti dei personaggi pubblici sardi si rendono conto che il livello è quello, possiamo immaginarci a cosa stiamo parlando, anche perché la Sardegna verrà commissione, cioè sarà entrare in uno stato di commissionamento da parte del ministero Draghi e Cingolani, quindi parlando proprio di piani anche abbastanza valorosi. Per noi non è solo la questione di colonia energetica, certo quello è quello che in questo momento a livello strategico interessa la Sardegna in maniera principale, perché in quella fascia di mondo dove sole e vento sono abbastanza forti e comunque frequenti, come del resto anche in altre parti del meridione, pensiamo alla Puglia che viene devastata in questo momento, però per noi si inserisce in una serie di addendi dello stesso stampo, ovvero le basi militari. Ricordiamo che noi abbiamo il 60% più del demanio militare italiano, abbiamo l'invasione, cioè abbiamo un grossissimo problema con l'utilizzo di massa, le nostre coste soffrono un livello di consumo di suolo nello stato italiano, con delle cementificazioni alle stelle che sempre più vanno a fornire servizi a chi in Sardegna ci viene solo d'estate e sempre meno offrono una vita degna a chi in Sardegna ci vive tutto l'anno, che nei mesi più o meno freddi. Quindi diciamo che il problema è ovviamente un problema strutturale di come la Sardegna viene sfruttata, per noi è un strumento di stampa assolutamente coloniale, cosa che un anno fa. Non è sicuramente l'unica nel nostro italiano, perché anche il meridione si vive su queste forme di sfruttamento, per noi però dei tratti complessivamente molto forti in questa fase storica, come anche diversi, cioè nella fase dell'evoluzione dello Stato italiano.
Spesso la retorica delle energie rinnovabili, ma anche delle centrali a biomasse, eccetera, eccetera, pone il discorso su una sorta di autonomia energetica, di un'autarchia capace di produrre energia per quello che serve al paese. Ecco, se vogliamo vedere la Sardegna ne avrebbe per sé, e però si trova a produrre più energia di quanto gli serve e ad esportarla. Sì, sì. Anche in questo caso... Scusa?
Che noi, per ora la Sardegna esporta 30% di energia in più di quella di cui fa bisogno, e con questi 109 progetti andremo a esportarne anche il 50% in più.
Ecco. E quindi demolisce di fatto questa narrazione che cercano di fare, e però mette luce anche su quello che è l'invisibilizzazione dell'energia, perché appunto oltre a metterlo in luoghi diciamo tra virgolette desolati o quantomeno lontano dagli occhi dei borghesi perché appunto i contadini e gli allevatori se la trovano proprio dritta in faccia, ma sappiamo che la loro opinione può essere tranquillamente zittita a colpi di manganello, deve essere un po' nascosta dagli occhi dei benestanti. Ecco, ma c'è anche un po' il mito di questa energia pulita che appunto non ha ripercussioni sull'ambiente, insomma si trasforma energia così dal sole, ma invece ha bisogno di un complesso complesso strutturale molto particolare, e in questo cavo di enormi cavi che passano sotto il livello marino, come è il caso del Tyrrhenian Link, che è un progetto che si potrebbe tranquillamente definire per la sua portata una grande opera che va ad attraversare il Mediterraneo.
Assolutamente, sono 900 km di cavo sottomarino di ultima generazione che andranno a raddoppiare la capacità di esportazione energia della Sardegna, e partirà dalla Campania ad Battipaglia, per poi scendere verso la Sicilia, Termini Imerese, e poi sale verso la zona del Cagliaritano con un attracco in provincia di Cagliari. E, cioè, nel senso, dire che quello è un progetto sostenibile con tutto quello che fanno a fare, che andranno a raschiare 900 km di fondale marino, è abbastanza paradossale. Però quello che dici su effettivamente lontano dagli occhi dei borghesi è in barba alle popolazioni contadine, e qui ci sono però delle contraddizioni che noi abbiamo visto, perché comunque insomma, perché le pale offshore comunque sono in mare a 30 km dalla costa, ben in vista. Cioè, nel senso, sì, non le vede all'orizzonte, però i borghesi a cui piace andare in yacht già le vedranno, magari si rendono anche conto di cosa vuol dire. Mentre invece uno dei problemi più grossi per noi che vogliamo organizzarci in maniera radicandoci nei vostri territori, andando nei paesi, provare a trovare complicità e a bloccare eventualmente, speriamo, cantieri, progetti con le persone dei paesi, il problema più grosso che noi scontriamo è che mettere una pompa eolica in un campo conviene, perché ti danno una serie di sussidi all'anno, e molta gente sta lasciando il proprio terreno a queste multinazionali, perché ti danno 8.000 euro a pala all'anno, e la gente dice, cioè, tra fare il pastore, coltivare e spaccarmi la schiena a farmi mettere una pala eolica che mi dà sicuramente 8.000 euro all'anno, la gente cosa fa? Sono tanti quelli che mantengono un'idea di territorio ancora viva, che ci tengono per non prendersene cura, e quindi le complicità sono difficili da trovare. Però certo, si sta muovendo a livello sardo comunque adesso una serie di gruppi, un po' l'eredità dei comitati di paese che negli anni 2000, negli anni 2010-2014 aveva bloccato anche diversi progetti, tra cui una centrale termodinamica in un paese, con Ostanadiga. Si stanno rivedendo queste persone, anche noi ci siamo messi in mezzo a questa rete che si sta creando, che si chiama Assemblea Democratica per l'Energia in Sardegna, che presenta diversi punti di opposizione e diversi punti a favore, tra cui uno dei cavalli di battaglia del movimento dei comitati è quello della comunità energetica, che presenta delle qualità interessanti a livello di slegarsi dalle grandi reti come Enel, di parlare di autonomia energetica, comunque di strumenti di produzione energetica in mano anche a chi la vuole produrre, che riscontra quello che sono i fabbisogni effettivi, non quelli industriali. Questa è una che molta gente comunque li lascia in mano ad Enel, quindi siamo da capo a 12.
Secondo me sono
contraddizioni che però vogliamo affrontare, speriamo che sfoci in una lotta su scala un pochino più grande, che sia popolare, insomma.
Certo, secondo me avete centrato uno dei temi fondamentali, ovvero che se l'energia serve per l'apparato industriale, che spesso è molto lontano dal fabbisogno effettivamente delle persone e della piccola industria, serve il gran parte dell'uso energetico serve solo alla creazione di profitto per insomma i grandi gruppi industriali,
sì,
e chi ne fa parte.
Pesci grossi, certo.
Va bene. Allora, intanto mi è venuto in mente una battuta prima, chissà se invece che la retorica dei prodotti IGP della Sardegna, la prossima volta faranno la retorica sui kilowatt della Sardegna, esatto, come eccellenza dell'isola, chi lo sa. Va bene, guarda, purtroppo oggi siamo proprio di corsa, è una puntata abbastanza brensa. Solo ti volevo chiedere di rilanciare appunto la camminata di domenica 27, un po' la punta, quel che serve e un po' che intenzioni si hanno, se si possono naturalmente.
Sì, la camminata del 27 sarà un parco eolico che è stato costruito nel 2018 in due comuni del Medio Campidano, in provincia del Sud Sardegna, tra Guspini e Fabillonis per intenderci, ed è un campo della FIEL, una grossa multinazionale che ha già diversi parchi eolici in Sardegna. È stato un parco che ha avuto una storia un po' travagliata all'inizio, con vari sindaci dei paesi vicini che si sono opposti, e dopo che l'hanno costruito anche un incidente abbastanza problematico. Per fortuna nessuno si è fatto male, però una pala diciamo che ha un po' perso l'equilibrio ed è finita su una macchina. Quindi per dire, comunque queste tecnologie non sono proprio perfette, nonostante quanto facciano sbandierare. Ecco, e quindi l'idea nostra semplicemente è siccome il primo iniziativa di questa rete di comitati che dicevo prima, ha iniziato pubblicamente andando sotto il patto regionale in una maniera che per noi è un po', cioè, giusta nel senso di farsi vedere, però nel senso il patto regionale non ci darà nessuna risposta, allora non fermeranno mai questi progetti se non con un certo tipo di pressioni. Quindi abbiamo rilanciato anche in particolare verso questa rete di comitati per cercare complicità, ma anche per iniziare a fare un lavoro nei paesi, di andare sotto le pale eoliche, quindi sotto già quello che ci vorranno portare in maniera massiva in Sardegna, e vedere da vicino quelle che ci sono, così da prendere delle misure e provare a capire come il futuro potrà vedere un'opposizione più netta, che poi ovviamente per noi le cose vanno come è sempre stato, tanti modi un'unica lotta, quindi chi vorrà andare sotto il palazzo regionale e continuare a fare, noi lo sosterremo, così come sosterremo chi vorrà bloccare i cantieri, chi vorrà fare anche delle azioni più decise. Per noi i modi sono tanti, la lotta è quella di fermare questa tradizione, che è l'ennesima devastazione ambientale della nostra isola. Quindi semplicemente la camminata è un primo passo per abituarci a quello che ci aspetta, e per provare a incontrarci e organizzarci.
Va bene, un ascoltatore ci chiede se ci sono contatti a cui si possono avere aggiornamenti su queste lotte che stavate portando, insomma un sito, che contatti avete?
Abbiamo scelto di usare i social, quindi ci trovate sicuramente su Facebook e Instagram, perché siamo moderni. E poi ovviamente c'è un sito di un giro di compagnia a Cagliari, si chiama Maestrali, su cui ci saranno anche aggiornamenti relative a quello che produciamo e alle prossime iniziative.